Benvenuti al caffè dell'alchimista.
You know, efficient exercises based around, you know, high intensity training principles.
Ad ogni puntata, ospiti d'eccezione.
To the mitochondria faster than it can take up. The pyruvate stacks up out here in the cytoplasm.
Per parlare degli elementi per una vita migliore. Dalla dieta alla nutrizione, al fitness e all'esercizio fisico.
This is so important is because type 2 diabetes is 100% preventable.
Passando attraverso il sonno, il recupero, la gestione dello stress, il lavoro e la produttività.
Quindi il corpo riesce a rigenerarsi, invece sta lì a combattere
dislocazione errata dell'energia del nostro sistema immunitario.
Useremo strumenti come Ayurveda, biohacking e altri mirati a vivere una vita migliore.
Il digiuno intermittente promuove l'autofagia.
Dal lavoro sono causa di stress.
Un percorso per il vero e proprio alchimista dei tempi moderni.
It's a positive thing in that sense that people become a little bit more aware and more interested in.
Un aumento di quelle che sono le funzioni cognitive.
Per studiare e conoscere noi stessi. Un po' come io.
Quando noi sottoponiamo il nostro organismo a un determinato stress, possiamo parlare di allenamenti,
un percorso per prendere coscienza di quello che esiste, di quello che non serve, che non c'è necessario, e trasmutarlo in qualcosa di utile, di positivo, di valore, al fine di vivere una vita in pieno e al massimo potenziale, nel corpo e nella mente. E voi, siete pronti a farne parte?
Okay, very good, Mario. Good talk with you, buddy. Keep it up. You're doing good stuff. This is important what you're doing, getting the word out.
Devo veramente confessarvelo. Una delle cose che mi ha da sempre affascinato è la psicologia. Mia moglie, d'altro canto, è una psicologa. Io sono il suo paziente numero uno. E forse il suo preferito. Ma la cosa che mi affascina di più è sapere come le cose, le emozioni, le esperienze, ma anche la dieta, l'esercizio fisico, quello che noi facciamo ogni giorno, con chi interagiamo, che impatto ha sulla nostra psiche. Ed ecco perché oggi, per il caffè, ho voluto trovare un mio vecchio amico d'infanzia, nonché psicologo, psicoterapeuta, consulente di coppia e sessuologo. Infine ho scoperto che si è dato anche al coaching, esattamente al business coaching. In questa puntata noi andremo a vedere tante sfaccettature della sua carriera, delle sue specializzazioni, ma in una visione un po' più pratica. Inizierò col chiedere che impatto ha il social distancing, questa pandemia, soprattutto nella psiche delle persone e col suo lavoro di consulente. Che cos'è la terapia breve strategica? È un nome che mi incuriosisce. Cosa ci si deve aspettare da iniziare questa terapia? Perché è breve e soprattutto perché è strategica? Infine parleremo anche degli effetti dello stress sul recupero fisico, psicofisico, quindi sul recupero muscolare, anche facendo riferimento a un webinar recente del dottor James Fisher, esperto in allenamento contro resistenza dell'università inglese. A chiusura, infine, vedremo un po' come iniziare un'idea di business. Sì, perché il mio caro amico Davide Algeri è anche un imprenditore. Ma adesso, come sentite, il caffè è pronto. È giunto il momento. Ed ecco qui il dottor psicologo Davide Algeri. Benvenuto Davide. Volevo chiederti, visto che stiamo in piena pandemia, come ha impattato questa situazione sul tuo lavoro, sulla tua consulenza? Facci sapere.
Ma allora, guarda, ti dico che non so se lo sai, ma io ho iniziato a sviluppare, comunque erogare consulenze dal 2011. Quindi ero già preparato in un certo senso alla consulenza online. Di sicuro, riferendoci un po' a quelli nuovi che si sono approcciati con la consulenza online, stato agevole, nel senso che recentemente proprio che dimostrava che le continue call che vengono richieste al lavoro sono causa di stress. Quindi di conseguenza, perché sono causa di stress? Sono causa di stress perché la gente non è abituata a interagire attraverso uno schermo. Ovviamente mi riferisco a quelli che sono abituati a lavorare in loco, sul posto, faccia a faccia con le persone, non a quelli che agli informatici, quindi a quelli che non sono agevoli con lo strumento, quindi si devono trovare a fare i conti con diversi cambiamenti, che sono: uno, il dover lavorare in un ambiente che non è quello tipico di lavoro. È come quando si va a letto e si fanno cose diverse dal dormire. Infatti, ad esempio, il letto servirebbe solo per dormire, no? E la casa servirebbe tendenzialmente e principalmente per fare determinate azioni. Solo che questo non avviene oggi in casa, nel senso che in casa oggi si lavora pure e le persone non sono abituate a staccare mentalmente e a settarsi nell'ambiente lavorativo all'interno della casa. Perché? Perché uno, intanto non c'è lo stesso clima; due, molto, molto spesso non ci sono gli spazi; tre, ci sono i figli che fanno rumore e interrompono, come dire, la continuità del lavoro, e quindi si fa fatica a ritagliare lo spazio che si riesce a ritagliare agevolmente al lavoro. Di conseguenza, questo già è una causa di stress. In più ci metti pure uno strumento che di solito non si è soliti utilizzare, che se non conosci ti dà problemi, del tipo la connessione non ti funziona bene, si vede male, l'altro parla, non capisci bene, ti perdi pezzi, non è che possono ripetere per te e per tutti quanti, quindi si lavora male di fatto, a meno che non c'è una connessione buona. E questo genera stress, che aggiunto poi alle tante chiamate che possono esserci all'interno della giornata, dà il colpo di grazia. Quindi è un po' la novità, proprio la mancanza di digitalizzazione a cui assistiamo, che è la conferma oggi, no? Che siamo un paese che non è digitalizzato, e che ci fa capire quanto le persone, non essendo abituate al mezzo, si trovano a dover faticare, perché poi in più ci mettere pure il lavoro, che di base è stressante. Quindi sono tante variabili che si vanno a sommare, ok, e che rendono difficile la consulenza per chi non è abituato.
Chiarissimo. Ma dimmi un po', pensi che i millennials, i più giovani, siano agevolati data la conoscenza degli apparati informatici in questo caso?
Allora, i millennials non fanno consulenze, sono sicuramente agevolati nell'avere relazioni attraverso lo schermo, come dire, del telefonino, del computer e via dicendo, perché ci passano praticamente le intere giornate, quindi sicuramente percepiscono meno stress, lo vivono come una cosa normale. Ma chi è abituato, che ne so, a lavorare alle poste, mi viene a dire, o a lavorare con la gente, tipo i commercialisti o anche i psicologi, i psicologi stessi che sono abituati a vedere la persona vis-à-vis di presenza, giustamente si trovano in difficoltà. Ma anche perché a me viene in mente un po' la scuola, nel senso, a scuola tu riesci a studiare bene se vai d'accordo con i compagni, se no devi capire come ti puoi adattare bene all'ambiente, che diventa la priorità rispetto al dover studiare, no? E la stessa cosa funziona anche col lavoro. Se io mi trovo in un ambiente di lavoro in cui non mi trovo bene, non mi sento accettato, non riesco a interagire come vorrei, lì non lavoro male. Stessa cosa in un ambiente di questo tipo che si è venuto a creare in questo setting, dove devo usare in maniera, come dire, drastica degli strumenti che non sono abituato a utilizzare, cioè non c'ho manco il tempo di fare, come dire, un training, no? E subito devo mettermi come se fosse stata una cosa di ieri.
E sicuramente per molti, ma non per tutti, diceva un famoso annuncio pubblicitario. Ma parlando adesso di stress, la vogliamo definire questo benedetto stress? Si sente tanto parlare di questa parola, ma andiamo a vedere se tu hai una qualche definizione particolare o specifica. Cos'è lo stress secondo te?
Dare una definizione di stress non è stato mai facile. Infatti sono diversi studi che hanno cercato di definire lo stress. Dal mio punto di vista, un po' anche da quello che ho visto, lo stress è l'incapacità di far fronte a quelle che sono le richieste che provengono dall'esterno, se vogliamo dare una definizione chiara e pulita. Quindi nella misura in cui mi trovo in un ambiente di lavoro, ad esempio, o a svolgere un'attività dove le richieste che mi arrivano sono eccessive rispetto a quella che è l'energia che ho a disposizione, io lì vado in stress. Poi bisogna fare la differenza tra stress ed eustress, o meglio, distress ed eustress, perché il distress è lo stress negativo, è quello che genera gli stressor, ovvero tutti quelle sostanze, no? Quegli elementi che vanno a impattare negativamente sul nostro fisico e poi hanno delle conseguenze anche a livello psicosomatico.
Chiarissimo, credo che tu ti riferisca anche a quello che gli studiosi chiamano flow state, entrare in questo stadio in cui il task o l'azione che stiamo facendo ci impegna molto, ma non troppo, e c'è una giusta quantità di challenge, di sfida e di impegno che ci tiene attivi nel perseguire il nostro obiettivo, ma nel contempo non ci annoia innanzitutto e non ci frustra. Ricordiamo anche che l'esercizio fisico, perché anche in questo podcast noi parliamo molto di attività motoria, l'esercizio fisico è uno stressor. Diamo un input negativo, uno stressor, appunto, al nostro corpo, al nostro organismo, in modo tale che il corpo possa poi recuperare ed essere migliore nella volta successiva. Questo è proprio l'obiettivo dell'esercizio fisico, dare uno stimolo in modo tale che il nostro organismo risponda dopo opportuno ricovero. Una delle differenze fondamentali però tra l'esercizio fisico come stressor e il lavoro, le email, i pop-up, le notifiche dei social è quello che l'esercizio fisico dà uno stress molto concentrato nel tempo. È uno stress acuto, non cronico. È quello cronico che aumenta i nostri livelli di cortisolo cronicamente e che ci porta agli effetti negativi dello stress come noi ben conosciamo. Ma qui è anche importante sottolineare che essendo l'esercizio fisico uno stressor si va a cumulare a tutti gli stress giornalieri di qualsiasi altro tipo. Quindi è come se la nostra batteria iniziale all'inizio della giornata si andasse scaricando volta in volta.
Se tu ci parti da una baseline dove non sei di fatto con le energie che ti servono, vai sotto. Cioè non parti da un livello in cui tu già hai delle risorse disponibili che puoi utilizzare, ma sei già a zero, e quindi nella misura in cui poi utilizzi vai sotto zero. E quindi il recupero è più rallentato in questo senso.
Quindi se lo stress è proprio lo stress come noi lo conosciamo, che cos'è l'eustress? Dici.
Stress positivo, che è quello che sperimentiamo quando ad esempio facciamo un lavoro che ci piace. Lì magari siamo stressati, ma comunque stiamo bene, perché di fatto si producono delle sostanze invece che ci danno la carica, mi viene a dire l'adrenalina o ad esempio la dopamina, cioè il piacere di avere dei risultati, il piacere di essere gratificati dal capo e via dicendo, il piacere di riuscire a fare un esercizio come vogliamo. E quindi bisogna inserire l'esercizio nell'ottica di generare eustress, se proprio vogliamo generare stress. Ok, quindi bisogna ragionare nell'ottica di andare a creare uno stato positivo, ok? Di piacere. Che molti ad esempio non fanno la ginnastica, non fanno palestra, non fanno movimento perché questo gli genera stress, ulteriore stanchezza, e non trovano ad esempio il piacere in quello che fanno, ma provare a immaginare a come si sentono dopo, quindi spostando temporalmente ad esempio il pensiero, ad esempio provare a ricordarti come ti senti dopo quando vai a farti una nuotata ed esci da lì e sei come rinvigorito, per dire, no? Già questo può essere una motivazione più forte.
Ecco, infatti, questo è uno dei paradossi dell'esercizio fisico e dell'attività fisica, che in realtà rilascia endorfine, rilascia ormoni legati al piacere. Mi riferisco anche al runner's high, a quella famosa sensazione dei corridori durante una gara, una corsa. Ma questo purtroppo il nostro meccanismo mentale non ce lo fa sentire prima, altrimenti tutti non avrebbero scusanti per andarsi ad allenare o per iniziare a correre o per fare un'attività semplice in casa. Per questo anche un suggerimento del dottor Frank Schallenberger, sentiremo in seguito, è quello di prefiggersi, di iniziare, per esempio, oggi farò solamente 5 push-up. Solamente 5 è una barriera mentale gestibile. Poi nel momento in cui si è già lì, si è in gioco e si sente magari questo flusso di energia che proviene dall'esercizio fisico, poi si va un po' più avanti e ogni giorno di più. Ma adesso andiamo un po' più in dettaglio su quello che tecnicamente tu fai. Che cos'è la terapia breve strategica e perché è chiamata così?
La terapia breve strategica è una terapia, una psicoterapia breve, nel senso che si sviluppa nell'arco dei 6 mesi circa. Infatti un percorso di psicoterapia breve dura all'incirca dalle 8 alle 10 sedute. Strategica perché? Perché all'interno della psicoterapia vengono fornite delle prescrizioni, degli esercizi e delle tecniche che hanno come obiettivo quello di rompere il circolo vizioso che la persona sta mettendo in atto e di creare dei circoli virtuosi. La psicoterapia breve strategica è focalizzata sul come, quindi cercare di capire come funziona il meccanismo disfunzionale e interviene su quello per cercare appunto di crearne uno funzionale. A differenza delle terapie classiche, diciamo un po' vecchio stampo, che sono più focalizzate sul perché. Quindi io c'ho un problema perché, ad esempio, nel passato non andavo d'accordo, ad esempio, con mio padre, mia madre, e via dicendo.
Di questa stessa tecnica è anche applicata al tuo business coaching, vero?
Come alla base della psicoterapia breve strategica ci sono diverse teorie, che sono la teoria della comunicazione, la cibernetica, viene utilizzato molto il problem solving, dei metodi solution oriented, quindi queste si possono utilizzare anche in ambiti diversi da quello clinico, quindi ad esempio aziendale, no? Io la uso molto con manager, imprenditori, amministratori, anche delegati. Perché? Perché proprio perché di fondo utilizza delle tecniche problem solving, si possono applicare in ambiti differenti.
Un approccio efficace ed efficiente è quello che ci piace in questo podcast.
Tengo molto a questa cosa dell'efficacia e dell'efficienza, e infatti molto spesso io evidenzio questo aspetto qui, nel senso che la teoria è efficace nella misura in cui produce dei risultati, viceversa diventa parte del problema se si allunga troppo, perché poi si va a colludere, si collude con la persona. Quindi io monitoro costantemente, un continuo monitoraggio anche dei risultati. Ovviamente è una terapia o comunque un intervento che si adatta alla persona, quindi non è la persona che si adatta alla terapia, ma è la terapia che si adatta alla persona.
Ottimo. In questo podcast noi parliamo molto anche di respirazione, di hacks, di suggerimenti, di come noi possiamo influenzare la nostra stessa biologia e il nostro stesso comportamento. In particolare la respirazione, tu cosa ne pensi?
Allora, sullo stress la respirazione impatta sull'ansia, poi essere in ansia può generare stress a catena, nel senso che quando siamo in ansia la nostra respirazione aumenta, ma se noi lavoriamo sulla regolazione del respiro, automaticamente ci rilassiamo pure. Quindi banalmente, se io sono in ansia, un altro sintomo di chi è in ansia è il parlare veloce, no? Perché parli veloce? Perché devi scappare dalla situazione, devi uscire dalla situazione, quindi dici più parole che puoi in modo da poterne uscire, no? Però già facendo così ti viene più ansia, perché comunichi al tuo cervello che c'è un pericolo e quindi ti spaventi ancora di più e si crea il circolo vizioso. Ok, se agisci sul comportamento, quindi inizi a parlare più lentamente, inizi a respirare un po' più lentamente, allora piano piano gli fai lo stesso processo, cioè comunichi al tuo cervello che ti stai rilassando e quindi di conseguenza puoi gestire meglio l'ansia e quindi anche lo stress.
Chiarissimo, ed è quello che anche il dottor Frank Schellenberger ci dirà in una delle puntate che seguirà. State sintonizzati. Cambiamo completamente argomento, voglio sapere un'altra faccia di te, di quella un po' più imprenditoriale. Raccontaci un po' di uno dei tuoi progetti più recenti, chiamato A Ruota Libera. Io seguo qualcosa su Facebook, ma dici di più.
Ma allora, A Ruota Libera nasce come ispirazione a un programma di Will Smith che si chiama Red Table Talk, ovvero una tavola rossa all'interno della quale, cioè intorno alla quale si seguono, inizialmente si era seduto Will Smith con la sua famiglia e poi ha continuato la sua famiglia introducendo anche altre persone. Questa ne ho parlato con Issa, che è l'altro personaggio che fa parte del programma Ruota Libera, e un giorno, appunto, vedendola lì mi sono sentito ispirato. Io ho detto, io che sei, ma perché non facciamo una cosa simile italiana, però la facciamo diversa, nel senso che le domande ce le mettiamo noi, cioè l'argomento lo scegliamo e lo scegliamo a caso. E da lì è venuta fuori la boccia dentro la quale noi inseriamo praticamente tutti questi argomenti, anche in parte ostici, e di solito di cui anche spesso non se ne parla. E l'obiettivo qual è? L'obiettivo è andare a rompere il paradigma che viene presentato dai social, dove bisogna essere tutti perfetti, come dire, tutti sistemati nel parlare bene, senza sbagliare, e quindi poi ritrovarsi a fare queste, passami il termine, a volte anche finte presentazioni, per al contrario cercare di esprimere se stessi per come si è, con i propri difetti, con quella che è la propria esperienza. Quindi ognuno in questo programma può essere il personaggio principale, ognuno può far parte di questo programma. Quindi è un programma scalabile di fatto, cioè nel senso, io non devo avere delle competenze, non devo saper parlare per forza. Quello che è importante è che tu porti quello che sei, te stesso, fondamentalmente. E infatti tutte le persone che sono venute hanno avuto una esperienza positiva, perché se siamo noi stessi, noi siamo felici. Noi siamo infelici quando non siamo noi stessi o quando non riusciamo a fare quello che vorremmo fare. Siccome tu la vieni e puoi dire quello che vuoi, anche le parolacce sono ammesse, sei te stesso, e già questo ti genera serenità. Poi non c'è il discorso dell'esperienza, perché cioè, quindi è un setting che è privo di giudizio, dove appunto chiunque può dire la propria, sia in relazione all'esperienza che ha, sia a quelli che sono le idee che si formulano rispetto a determinati argomenti. Stiamo andando avanti, ora ci siamo un po' fermati con le registrazioni dal vivo, anche se abbiamo diverse registrazioni che abbiamo fatto. Stiamo pensando di fare qualche diretta, stiamo organizzando. Comunque direi che va bene, nel senso che quelli che lo seguono sono molto, molto, molto soddisfatti. Stiamo pensando anche di introdurre qualche personaggio di un certo tipo.
Ottime informazioni, e trapelano anche delle novità in arrivo. Ma dove trovarvi essenzialmente?
Ma allora, noi siamo sia su Facebook con A Ruota Libera Show, e poi siamo su YouTube, anche lì cercando Ruota Libera, che bisogna fare attenzione, perché nello stesso periodo in cui siamo usciti noi casualmente è uscito un programma uguale al nostro di nome, che si chiama della RAI, da noi a ruota libera, che è diverso. Noi siamo a ruota libera show, non siamo nella RAI comunque. Poi siamo anche su Instagram.
Ma questo non è tutto, perché tu ti sei recentemente buttato su una cosa che non ha teoricamente molto a che vedere con la psicologia o la terapia, che è il cyber security. Dici un po' che cosa vuol dire.
Allora, cyber security è un ambito che mi interessa perché io ho la passione per le nuove tecnologie e secondo me ho anche la predisposizione, nel senso che vedo nell'utilizzo appunto di diversi strumenti. Ora per esempio mi sto seguendo un corso di Adobe Illustrator, quindi ci sono stupidaggini, però comunque è sempre uno smanettare, no? L'utilizzo di software e via dicendo. E mi sono domandato sul come intervenire rispetto al discorso della sicurezza informatica, perché ho visto che molti sono giustamente focalizzati sul discorso tecnico, quindi informatico, e c'è poco di vista psicologico. E quindi stavo pensando di studiare questo aspetto qua della psicologia che si nasconde dietro il crimine informatico. E devo dire che è interessante.
Quindi non basta il mio antivirus?
Sto vedendo che non basta che era antivirus, perché l'hacker, e da qui il discorso della psicologia, l'hacker studia la vittima, la studia, studia i comportamenti, studia le abitudini e cerca di andarla a colpire nei suoi punti deboli. Tutta il fattore umano.
Ma io non posso fregare l'hacker?
La convinzione di poter fregare l'hacker ti porta a rimanerne fregato.
Ok, abbiamo capito. E cosa circa il phishing o i deepfake, quelli che stiamo vedendo in questi giorni?
Perché il phishing lavorano su delle leve emotive, quindi ad esempio la paura, l'urgenza, che vengono studiate bene. Ah sì, tu mi facevi il discorso dei dati, sicuramente ora ad esempio hanno sfruttato molto il discorso della quarantena per mandare mail di phishing. Ci sono stati gli attacchi a Zoom, infatti molte aziende hanno tolto Zoom, che si rubavano i dati. E ora nel futuro già lo stanno facendo, ci saranno i deep fake, ovvero sono dei video che prendono la rete, nascono con le immagini e ti creano i video fasulli facendoti dire cose che non hanno usato Trump, hanno usato Obama, ne hanno usati diversi. Infatti ti attaccano sul piano della politica. Ti attaccano su diversi livelli.
Certo che questo deepfake può diventare una vera e propria arma mediatica, e non, perché poi alla fine diciamo che la verità viene a galla, giusto?
Poi magari fino a quando non lo beccano, intanto sta cosa impatta, ok? Un impatto mediatico, già basta diffonde, basta che una persona di un certo calibro si mette a sparge una voce anche fasulla, che genera come dire un impatto non indifferente. Banalmente, che ne so, attaccheremo la Cina, che ne so, sto inventando una cosa del genere, per quanto prima di dimostrare che è falsa, intanto è arrivata dove deve arrivare.
Ma ci si può difendere da questi attacchi?
Ma allora dipende qui dal tipo di attacco, perché sono diversi gli attacchi che possono essere come dire progettati. Allora, la difesa perfetta non esiste mai, è un po' come un allarme, cioè se il hacker vuole se il ladro vuole entrarti in casa ti entra, però fa più fatica, ok, perché di questo si tratta. Ma allora, la difesa migliore è innanzitutto la conoscenza, quindi capire quali sono le varie tipologie di attacchi che possono esistere, quindi bisogna cercare di informarsi, no? Perché spesso uno rimane incastrato perché non sa o nega queste cose, ci si fa quella stupidaggine, almeno non arriva. Ok, e poi essere sospettosi, nel senso non bisogna dare troppa fiducia a chi magari ti promette cose su internet o a quello che leggiamo su, rispetto ad esempio a quello che ci arriva nella posta, no? Le mail poi di phishing si possono riconoscere, ci sono alcuni aspetti tecnici, tipo ad esempio molto spesso sono scritti in italiano errato, oppure ad esempio i link vengono inviate da indirizzi che non sono effettivamente quelli dell'azienda, ad esempio mi viene a pensare quelli delle poste che ti inviano con una mail che non c'entra niente con le poste. Hanno gli errori grammaticali o hanno anche degli oggetti che sono... E tu dici, ma che è questo oggetto? Poi un'altra cosa da fare è chiamare eventualmente per verificare che effettivamente è stata inviata con l'email, perché lavorano sull'urgenza, giocano sull'urgenza, quindi se non chiami, se non metti subito le tue password, ti scade il contratto, quindi ti sto mettendo la paura e l'urgenza. Altra cosa sono appunto i link che puntano a siti strani e scogniti. Come si fa a capire se un link è scognito? Andando sul link, passandoci il mouse sotto, si vede tendenzialmente a quale link punta senza doverci cliccare sopra.
Direi che abbiamo detto già tanto. Come fare a trovarti? Dici un po' dove trovarti, quali sono i tuoi canali più frequentati.
Va bene, c'è il mio sito ufficiale che è davidealgeri.com, tutto unito. Poi, vabbè, io sono su Facebook, ho una pagina e diversi gruppi. La mia pagina è Psicoterapia Breve Strategica Milano, tutto unito. Poi sono su Instagram come psicologo.davidealgeri. Qui praticamente produco contenuti che diffondo quotidianamente sulla cultura psicologica, perché bisogna, come dire, informare che io dico bisogna combattere con la psicologia, ma non contro, con la psicologia dalla stessa parte. Eh sì, la psicologia è uno strumento, è un'arma che l'essere umano ha a disposizione e che deve usare per affrontare quelle che sono le difficoltà della vita, quindi come ausilio per stare meglio. Ovviamente c'è anche lo sport, quindi questa è un po' la mia missione.
Grazie Davide, per oggi è tutto. Mi raccomando, vi è piaciuta questa intervista? Avete delle domande da fare al nostro psicologo su Milano, ma anche online? Fatecelo sapere. Mi raccomando, condividete, scriveteci a podcast@alchimista.me. Per oggi è tutto, grazie e alla prossima.